Mezz'ora in Italia, un programma di lingua e cultura italiana dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. In collaborazione con Master in Studios Italianos della Universidad Autónoma de Madrid.
Giovedì 100.4 FM, state ascoltando Radio Circolo per il vostro appuntamento settimanale con la lingua, la musica e la cultura italiana. Radio Circolo, sono le 10 qui a Madrid e sta per cominciare Mezz'ora in Italia. Dall'altra parte del telefono abbiamo in collegamento Edoardo Nesi, autore di tanti libri, l'ultimo dei quali è Historia de mi gente, pubblicato da Salamandra qui in Spagna e da Bompiani invece in Italia, che ha vinto il premio Strega 2011. Grazie Edoardo per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi stamattina.
Grazie a voi, buongiorno.
Nació en Prato, en la Toscana, en 1964. Durante 15 años codirigió con su padre y su primo la empresa textil que fundaron sus abuelos, compaginando su actividad empresarial con la escritura. Además de escritor, Nesi es guionista, director y traductor. Su primera novela, Fuga da Fermo, fue llevada al cine dirigida por él mismo. Lata del Oro, ganador del premio Bruno Cavallini y finalista del premio Estrega, que finalmente logró por la obra que ha venido a presentarnos hoy, como dice Giuseppe, La historia de mi gente.
Edoardo, allora cominciamo parlando del libro, una domanda scontata però obbligatoria. Di che cosa parla questo tuo libro?
Beh, il libro racconta la sconfitta personale mia, della mia azienda, della mia famiglia e di un gran parte dell'Italia manifatturiera di fronte a un'idea di globalizzazione senza diritti che ha pian piano all'inizio e poi molto rapidamente messo in grave difficoltà tutto il sistema manifatturiero italiano, tutta quella piccola industria che prendeva e aveva le sue radici addirittura nella grande tradizione dell'artigianato mediceo, insomma da lì nasceva una nostra grandezza e pian piano la stanno distruggendo.
E questo libro è stato un Strega nel 2011, ti aspettavi questo riconoscimento e questo successo?
Ma devo dire che sono stato onoratissimo di aver partecipato al premio Strega e soprattutto l'averlo vinto, perché vuol dire mettere il proprio nome in una fila di straordinari scrittori italiani. Devo dire che il successo mi ha un po' sorpreso e che il segno del successo del mio libro è un po' anche il segno dello smarrimento italiano, nel senso che una storia così complicata, che pensavo fosse solo personale, invece è stata sentita come una storia di tutti, diciamo di tanti, via.
La storia della mia gente narra la crisi di un mondo, quello dei lavori ai tempi della globalizzazione. È un libro, allo stesso tempo biografico, autobiografico e di denuncia politica. Perché hai scelto questo tema?
Beh, questo tema è stato scelto perché era necessario, perché ero pieno di rabbia, pieno anche d'amore per come questo sistema industriale funzionava benissimo e vedere che si perdeva una tradizione più che centenaria, soprattutto basata sui tessuti, nella mia città, ecco, ha creato una grande rabbia e bisogno di raccontare una storia che altrimenti forse non sarebbe stata scritta.
Edoardo, tu hai dedicato buona parte della tua appunto a questa tua azienda familiare, quindi a un'altra attività che non c'entrava nulla, possiamo dire, con la scrittura, col lavoro intellettuale. Poi invece hai cominciato a scrivere libri e tutto quanto. Come è avvenuto questo passaggio tra due mondi che sono normalmente incomunicanti?
Beh, sai, la grande passione che ho sempre avuto per la lettura, per la traduzione e poi per la scrittura si è sviluppata parallelamente al lavoro e ognuna di queste cose rubava un po' di tempo all'altra. Però quando si è giovani si possono fare due lavori insieme cercando di farli nel modo migliore possibile. Io poi francamente non mi sentivo di scegliere, perché l'azienda era l'azienda di famiglia, la passione per la scrittura era mia profondissima e quindi ho cercato di andare avanti tenendo insieme le due cose.
Edoardo, come tu sai, la Spagna è uno dei paesi europei che risente di più del fenomeno della disoccupazione, come effetto tra l'altro della crisi generale che sta un po' attanagliando tutta l'Europa. Qual è la tua visione della crisi?
La mia visione della crisi è che i paesi fratelli, come sono l'Italia e la Spagna, e anche in qualche modo la Grecia, stanno sopportando il peso di una costruzione europea che così com'è non funziona. E è impossibile pensare che all'interno della stessa moneta ci sia un paese che ha lo 0% di tassi e diversi paesi che hanno il 6%. È il segno più inequivocabile di una differenza tra le regioni che l'Europa non riesce a superare, e adesso ne stiamo facendo le spese. I problemi della Spagna sono i problemi dell'Italia, ne usciremo insieme, spero, o altrimenti comunque il nostro destino sarà legato.
Ecco, però come ne usciremo? Nel senso che fino a poco tempo fa la spina dorsale dell'economia italiana, si diceva giustamente, era appunto la piccola impresa familiare. Questa, dicevo, teneva un po' in piedi tutta l'economia del paese. E però adesso questa piccola impresa, come tra l'altro recenti e tristi fatti di cronaca testimoniano, si sta un po' sgretolando, sta un po' cadendo sotto i colpi della Cina, sotto i colpi della globalizzazione, appunto. Quindi che cosa ci farà uscire da questa fase di crisi?
Ma guarda, l'Italia è un paese per vecchi, governato da vecchi, sia prima con Berlusconi, Dio ci scampi e liberi, si dice in Italia, sia adesso con Monti, per il quale mi piacerebbe dire la stessa cosa. È ora che il cambiamento che è nei fatti, nel mondo, nella realtà, arrivi anche nella politica italiana, perché francamente non se ne può più di ascoltare ricette antiche che non raccontano, per esempio, il grande cambiamento. Cioè, voglio dire, è evidente che oggi fare tessuti in Italia diventa una scelta perdente, però non è che siamo obbligati a fare tessuti, no? Cioè, ci sono tanti mercati che la globalizzazione apre e che noi potremmo sfruttare facendo crescere delle nuove aziende fatte dai ragazzi, da coloro che oggi in Italia sono completamente tenuti fuori da ogni partecipazione al mondo economico. Credo che purtroppo che lo stesso accada in Spagna. È la disoccupazione il grande male.
Sì, qui tra l'altro la disoccupazione giovanile è a livelli veramente impressionanti, siamo intorno al 20%. E comunque, quindi tu parlavi della globalizzazione, dicevi che esiste allora una via praticabile di globalizzazione, non è un male di per sé la globalizzazione?
Allora guarda, c'è un problema. Finché noi siamo dei consumatori, la globalizzazione funziona. No? Finché ci convinciamo che possiamo comprare capi d'abbigliamento a prezzo più basso di quanto fosse prima, o computer e televisori e tutta sta roba qua a prezzi più bassi, si può pensarci contenti. Il fatto è che noi non siamo solo dei consumatori, siamo delle persone. Abbiamo bisogno e voglia e necessità di lavorare, e nel momento in cui non troviamo più lavoro perché quelle cose che risparmiamo a comprare vengono fatte in paesi che non sono i nostri, beh, in quel momento là c'è il problema, nasce lì il problema. Cioè, basta con quest'idea che la globalizzazione sia il bene nel mondo. La globalizzazione ha visto tante nazioni che hanno vinto e tante nazioni che hanno perso. Noi, tutto il Mediterraneo del Sud, perde clamorosamente dalla globalizzazione. Però è anche vero, dico, che chi oggi ha 20 anni, 25 anni, è nato seguendo e vivendo, per esempio, la comunicazione dei computer in maniera completamente diversa dalla mia. Oggi è evidente che Facebook, Twitter e mille altri sistemi sono delle realtà alle quali noi non ci abbeveriamo abbastanza. Cioè, noi li usiamo e basta in Italia, invece di creare tutta una serie di prodotti che potrebbero essere lanciati sul mercato da aziende che prendono, come dire, spunto dalla novità e dal cambiamento.
Sì. Sì. C'è molto dell'uomo a una dimensione, no? Cioè, praticamente c'è molto di Marcuse nel tuo libro.
Beh, ti ringrazio molto. Sai, in realtà cerco di raccontare quello che mi è successo e vedo che questo c'era bisogno, perché poi troppo spesso le storie sono in qualche modo uniformate, no? Cioè, questa comunicazione continua si corre il rischio di raccontare solo le storie centrali e mai quelle periferiche, ma l'Italia e anche la Spagna sono piene di straordinarie storie periferiche che però possono vissute da milioni di persone.
Edoardo, allora ancora un po' di musica su 100.4 FM di Radio Circolo, di Mezz'ora in Italia. Io metterei Max Gazzè, La favola di Adamo ed Eva.
Cambiamo un po' discorso. Prima di questo libro, molto importante è stato anche il tuo lavoro di traduttore, in particolare di grandi scrittori americani. Infatti hai tradotto all'italiano il capolavoro di David Foster Wallace. Cosa ti ha spinto a tradurre un'opera di 1500 pagine così complessa?
Ma prima di tutto la grande ammirazione per David Foster Wallace, per la sua ammirazione per la sua scrittura, la sua straordinaria capacità di raccontare la tolleranza è un mondo completamente impazzito. Poi sai, è vero che per tradurre quel libro lì ho dovuto dedicare un anno e mezzo della mia vita a un'altra persona, cosa che è sempre complicato fare. Però ho imparato tantissimo e c'era la necessità anche di tradurlo al meglio. Io poi ho avuto la fortuna di poter studiare in America, sono stato nelle università in cui si svolge l'azione di Infinite Jest, ho giocato anche a tennis, quindi ero un po' predestinato, diciamo, nel senso di poter essere il traduttore della Broma Infinita, che è un bellissimo titolo in spagnolo, tra l'altro.
E qual è stato il tuo rapporto con l'autore durante la traduzione?
Ma molto complicato, nel senso che non ci ho mai parlato direttamente e c'era questa cosa buffa che ci mandavamo dei fax attraverso il suo agente. Io mandavo un fax alla gente, la gente mandava un fax a David, rimandava alla gente, la gente rimandava a me. Però rispondeva molto rapidamente, io avevo diverse domande da fargli. E una delle più interessanti riguardava l'uso che lui faceva di termini che coniava spesso, molto complicati, legati anche alla medicina. Io gli chiesi se come si doveva fare a tradurli e lui mi disse, perché era molto complicato, no? Mi immaginavo per un lettore normale fosse complicato, e lui mi disse, guarda, non mi importa, sono contento se un mio lettore, mentre legge il mio libro, va a cercarsi il significato di una parola sul vocabolario o sull'enciclopedia. Questo ho imparato, questa è una delle tante cose che ho imparato da David Foster Wallace.
E quanto ha influito questa tua attività nel tuo percorso di scrittura?
Sai, molto, molto, perché ti trovi di fronte a una straordinaria capacità, una straordinaria grandezza, dalla quale però si può imparare. Ci sono dei grandi scrittori, farò un esempio, Kafka o Beckett, dai quali è impossibile imparare, si può solo andare a grandezza, ma se ti metti a scrivere come loro capisci che è impossibile, che ci vuole un altro tipo di capacità.
Dall'altra parte, come scrittore, i tuoi libri sono stati tradotti. Che rapporto ha uno scrittore con le traduzioni straniere dei suoi libri? Sei contento con quello spagnolo?
Ma senti, la traduzione in spagnolo è molto molto buona di quel libro. Io me la son letta con grande piacere e poi sai, quando verrà tradotto in lingue che non conosco per niente, mi affiderò un po' alla sorte.
Edoardo, tu preferisci scrivere o tradurre?
Ma senti, io devo dire che scrivere è sicuramente più gratificante. Mm. Poi io dopo Infinite Jest non ho più tradotto niente, ho considerato la mia storia traduttore finita in bellezza di quell'impresa. Ecco.
Allora io tornerei ancora un attimo sulla questione della crisi, insomma sul risvolto sociale del tuo libro, che è molto importante. In qualche tua intervista precedente dici: noi siamo la prima generazione più povera dei nostri padri. Noi siamo la seconda generazione più povera dei nostri padri, quindi è un crescendo in negativo praticamente. È un dato sociale molto importante e molto triste, no? Dove ci porta questa spirale?
Ma ti dirò di più, è inaccettabile. È inaccettabile perché spezza quel legame sacro in base al quale chi merita e non ha deve avere la possibilità in una società moderna di veder riconosciute le proprie qualità. Ma nel momento in cui tu sai per certo e temi, ma forse anche lo sai, che il futuro sarà peggiore del presente, beh, diventa veramente complicato tenere a freno tante persone, perché bisogna dare a ognuno il merito che ha.
Sì, ciò nonostante però, per esempio, in Italia non ci sono segni di levamento, no? Mentre invece qualche cosa si è avuto qui in Spagna, insomma, per quanto i risultati non siano poi stati molto incisivi, devo dire la verità, però in Italia c'è proprio una calma piatta, nonostante il ventennio berlusconiano, per esempio, che qui in Spagna non c'è stato.
Ma guarda, fa parte un po' delle differenze nostre, l'italiano è sempre molto disincantato e cinico, però c'è stato queste ultime elezioni amministrative, per esempio, una grande vittoria di un movimento politico che si ispira a un comico. Beppe Grillo, che ha avuto uno straordinario successo e che ha suonato come campanello d'allarme per questi nostri partiti politici.
Senti, io sono curiosa di sapere un po' di più il tuo lavoro come regista. Il linguaggio, i codici del cinema sono diversi da quelli della letteratura. Come mai hai deciso di fare il film Fuga da Fermo, tradotto del tuo libro?
Ma sai, io sono un grande appassionato di cinema da sempre, quindi quando mi è stato proposto di fare il regista del mio film, io ho subito detto di sì, senza neanche preoccuparmi di come sarebbe andata. Mi sono accorto che in realtà quello che è molto simile alla scrittura è il montaggio, e non la fase delle riprese, perché le riprese per me sono sempre un po' un'occasione persa, perché io, che nella scrittura sono sempre a correggere, mi trovavo di fronte alla necessità poi di girare la scena e quella sarebbe rimasta per sempre. E ogni sera, tornando a casa, ogni sera mi veniva in mente un modo migliore di girare quella scena. Quindi era abbastanza frustrante da un certo punto di vista. Comunque un'avventura.
Ecco, tanto nei libri quanto nel cinema, come si decide di mettere il punto e dire basta, su questa frase, su questa scena non ci torno più?
Beh, è esattamente questo il problema. Io mentre scrivo i miei libri, Non chiudo mai un capitolo finché non consegno il libro, cioè il libro è sempre tutto aperto e pronto a correzioni. Mm-hmm. Nel cinema purtroppo questo non puoi farlo e questa è la ragione per cui non sono esattamente il miglior regista del mondo. Ecco.
È stato un piacere parlare con te, grazie ancora per averci dedicato questa tua mezz'ora e speriamo di vederti presto qui a Madrid.
Grazie a voi, verrò presto.
Abbiamo qui oggi con noi un altro ospite, stiamo sfruttando tutti i potenti mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, quindi dall'altra parte del telefono, da Roma, abbiamo qui con noi Maria Grazia Calandrone, poetessa e drammaturga. Ciao Maria Grazia, grazie per essere qui con
ciao.
Noi su Radio Circolo.
Ciao, buongiorno.
Bene, guarda, una prima domanda è, diciamo, tu scrivi soprattutto poesie, che è un genere particolare, di nicchia quantomeno, da che cosa ti viene questo desiderio, questa ispirazione di scrivere in versi anziché in prosa?
Allora, guarda, credo che sia una forma di obbedienza ad una musica interna che mi è invincibile in qualche modo, che è come se tutto il mondo mi si trasformasse da sempre, da quando sono bambina, in parole musicate in qualche modo, che hanno un loro ritmo. Poi se riesco a farlo o meno, questo non sta a me dirlo, però ecco, è una necessità senza dubbio. Diciamo che anche quando scrivo prosa mi rendo conto di seguire comunque un ritmo e una musica, è una prosa, se vogliamo dire, poetica anche nella critica letteraria. Infatti non mi permetto di dire di essere una critica letteraria, bensì una critica visionaria, perché diciamo che anche nel caso della critica scrivo per contagio, contagio che mi viene dalla poesia degli altri e quindi dal suono della poesia degli altri.
Senti, io sono invece Davide dell'Istituto e volevo chiederti di un altro versante della tua attività letteraria, cioè il teatro. Com'è il tuo rapporto con il teatro e com'è nato?
È nato per amore, nel senso che ho un'amica cara che è un'attrice e si è trovata un giorno in una difficoltà perché aveva bisogno di qualcuno che le scrivesse un testo su Clara Schumann e mi ha chiesto di farlo. E io mi ci sono messa, nel senso mi sono cimentata, anche se è davvero un altro linguaggio. Infatti ho fatto un monologo, non sarei stata in grado di fare un dialogo, nel senso che ho immaginato questa Clara Schumann che parlava, diciamo, a cose fatte con il suo Robert, il quale era già ricoverato, quindi non le risponde, lui non le risponde a questo letto vuoto. Ed è stata un'esperienza, devo dire, meravigliosa, prima di tutto perché cambia la scrittura, l'idea di scrivere per delle parole che verranno dette. In più mettici il fatto che erano scritte per una persona alla quale voglio bene, quindi immaginarle dette da lei ancora aggiungeva una qualità più profonda a queste parole. E poi devo dire che costringe in qualche modo, nello specifico di Clara Schumann. Poi ho scritto un altro testo invece che era su una scimmia, che era un testo originale, insomma una di mia invenzione, costringe come la poesia a uscire da sé, e questa è una scuola, come dire, meravigliosa per quello che riguarda così la nostra vita proprio, e costringe però ancora con un altro linguaggio, quindi insomma è un'esperienza.
Quindi ci sono
che,
degli elementi diciamo in comune e degli elementi invece molto di grande diversità fra le due attività.
Sì, nel senso che guarda, quando si scrive ovviamente si è liberi, sapere, ripeto, di scrivere per la voce cambia la scrittura, e anche quando io scelgo le poesie che dovrò leggere, le scelgo fra quelle che sono più, non dico immediatamente fruibili perché la poesia non lo è mai ovviamente, però diciamo quelle forse che cantano un po' di più, ecco, quindi sì, certo, sono due attività limitrofe, ma comunque richiedono delle specialità. Per esempio, non saprei scrivere dialoghi, non lo so, non sono mai stata costretta a cimentarmi nella scrittura dei dialoghi, ma credo che non lo saprei fare, perché sono proprio un altro mestiere.
Sei una scrittrice, ma prima di tutto una lettrice. Quali sono gli autori e i testi sui quali ti sei formata?
Guarda, sono stati, nella mia adolescenza io leggevo delle letture selvaggissime, Rizzos, Patti Smith, tutto quello che mi piaceva in qualche modo lo assorbivo. Diciamo che poi con l'università ho iniziato a indirizzarmi più sulla poesia italiana, quindi ho scoperto molti degli autori contemporanei, per esempio Valerio Magrelli, Antonella Nedda, che adoro, Milo De Angelis. Però poi la mia formazione, quelli che poi sono diventati gli autori che io tengo davvero sul comodino, non è un modo di dire, sono Rilke, Pasternak, Mandelstam, una prevalenza di russi, diciamo, quell'area nella zona pre-post-rivoluzionaria, insomma, della Russia.
Sì, Maria Grazia, tu sarai qui a Madrid l'8 di giugno alla Feria del Libro, appunto. Che idea hai del panorama letterario spagnolo?
Guarda, io proprio recentemente Avevo letto su un sito delle poesie, purtroppo forse storpio il nome, Carvaio, probabilmente Lopez Carvaio, sì. Che mi sono piaciute molto, postate da Mario Benedetti, che è anche un autore che mi piace moltissimo, un autore italiano che mi piace moltissimo. Quindi diciamo che, ecco, e poi conoscevo Piqueras per questo, perché l'ho conosciuto personalmente, Gamoneda perché lo si conosce. In realtà la mia, fino agli ultimi recentissimi anni, la mia cultura tra virgolette sulla poesia spagnola era molto come dire, modificata dal fatto di aver avuto un padre che ha fatto la guerra di Spagna, è stato volontario nelle brigate internazionali, e quindi mi ero letta Lorca, Neruda, Machado, Oden, tutti quelli che ovviamente Oden non è spagnolo, ma tutti quelli che avevano scritto sulla guerra di Spagna. E qui avevo fatto anche una trasmissione per Radio 3 su questo argomento, quindi quella era la mia area di conoscenza, diciamo così. E poi appunto non c'è, francamente per quello che io ne so, non c'è una grande comunicazione con i poeti contemporanei spagnoli, quindi mi aspetto, vengo con un'enorme curiosità, mi aspetto di trovare delle sorprese e delle perle che poi possibilmente riporterò in Italia.
Io, una cosa che mi ha incuriosito per quelle che hai detto è relativa alla guerra civile, perché spagnola, c'è questa, ovviamente questo legame familiare, però hai lavorato anche dal punto di vista dei testi, no? Sulla guerra civile spagnola.
Sì, certo, ho lavorato proprio grazie a questo legame, non è una guerra della quale si parli in Italia, e io, avendo il papà che l'ha fatta e avendo letto parzialmente, perché non sono riuscita ad arrivare fino in fondo, il suo libro, il suo diario di guerra, ho approfondito questo argomento, e quindi come tutto, no? Dicevo prima che appunto che tutto il mondo mi si trasforma comunque involontariamente in parola, ovviamente anche questo, che poi ha una radice molto emotiva, molto personale. E quindi sì, ne ho scritto, insomma, ahimè ne ho scritto.
Allora aspettiamo Maria Grazia qui al Parco del Retiro nella Feria del Libro il giorno 8 di giugno. E Maria Grazia, la mezz'ora a disposizione per questo giovedì è finita anche oggi. Noi ti ringraziamo una volta di più per essere stata, seppur in collegamento telefonico, qui con noi in trasmissione.
Grazie a voi di cuore.
Ci vediamo a Madrid e noi vi lasciamo con Mary Louise di Lucio Dalla. Giovedì prossimo, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava un morto con in mano un bicchiere. Oh.
Últimos días de esta 71 edición de la Feria del Libro de Madrid. Esta tarde encuentro con Loretta Napoleoni y mañana viernes con las poetisas María Grazia Calandrone y Giovanna Rosadini. El sábado será el turno de Nicolò Amaniti, que presentará su libro Tú y yo, y Roberto Calasso cerrará la feria el domingo.
El dentista aspettava el sábado con la moglie e tre figli, era già pronto per il mare. El taxista al posteggio aspettava qualcuno. La ragazza con le grandi tette che tutte le sere alle 7:15 aspettava l'autobus guardando in alto, e tutti quanti ad aspettare a cercare di fermare questa vita che passa accanto e con le mani ti saluta e fa bye bye, questa vita un po' umida di pianto con i giorni messi male vista dall'alto, sembra un treno che se si provasse